ci lasciamo guidare ancora dalla parola fratello, che è una parola importante. Andiamo avanti nella lettura della Bibbia, della parola di Dio. Arriviamo sempre nello stesso primo libro, Genesi, arriviamo al capitolo 37 e poi anche dobbiamo continuare col 39 fino al 45. Troviamo questa volta una famiglia numerosa, 12 fratelli maschi, più solo una sorella, 12 maschi, lo stesso padre questi fratelli, però hanno 4 madri diverse. Come mai? Vi ricordate? Sapete già, immagino, almeno quelli di voi che hanno familiarità con le Sacre Scritture, stiamo parlando di Giacobbe che si è innamorato di Rachele quando l'ha vista la prima volta e ha lavorato 7 anni perché così voleva il padre della ragazza per guadagnarsela. E alla fine, il giorno stesso delle nozze, ecco che il padre invece gli fa la sorpresa, siccome allora si abituava che proprio l'atto che sanciva il matrimonio era quando lo sposo alzava il velo dal volto della sposa e chi trova? Una dagli occhi smorti, che non era innamorata di lui e nemmeno lui di lei, la sorella Lia. È stato, noi diremmo oggi, invalido quel matrimonio, ma allora a quei tempi così era. Lui era innamorato di Rachele, allora il padre gli dice: ti do anche Rachele, quindi due mogli, due sorelle. Tra 7 giorni, quando sono finite le feste del questo matrimonio, prenderai anche Rachele e poi lavorerai altri 7 anni. Cosa succede però? Che queste mogli, quando sono due, esisteva anche allora, come oggi, la cosiddetta gelosia, le cosiddette invidie, perché con Lia arrivavano i figli e Rachele nemmeno uno. Allora Rachele si vede sorpassata da Lia, è la più amata, ma non le basta l'amore del marito, lei anche i figli. Allora cosa si inventa? Ti do la mia schiava, così tu avrai figli da lei che saranno miei, che è la mia schiava, quindi i suoi figli sono miei. Detto fatto, arrivano i figli. L'altra, Lia, smette di aver figli a un certo punto. Allora anche lei non smette la gelosia. Quella dura la smetterà. Anche lei, anche la mia schiava. E così Giacobbe si trova ad averne 4. Gli uomini di oggi dicono, c'è poca differenza, perché anche oggi siamo lì, solo che in un modo un po' diverso. Comunque, così questi 12 fratelli hanno lo stesso padre, però sono di madri, hanno madri diverse. Il penultimo è Giuseppe, e questo è proprio della Rachele, di quella amata, è il primogenito che finalmente la donna amata, quella di cui si era veramente all'inizio innamorato, è il primogenito che le dà Rachele, la moglie preferita, l'unica che lui aveva voluto. Le altre se le è trovate o per inganno o come rimedio alle gelosie. Giuseppe è perciò amato da suo padre. Giacobbe lo ama con un amore preferenziale, tanto da chiamarlo il prediletto. E lo vedono tutti che è il prediletto, e lui non lo nasconde a nessuno. Come fa a non nasconderlo? Anzi, lo manifesta a tutti, facendo preparare per lui la tunica dalle maniche lunghe. Si vede che normalmente, visto che era gente che doveva lavorare, e lavorare in mezzo al bestiame, così avevano la tunica dalle maniche corte, cioè avevano di canottiera. Invece, per lui, la tunica dalle maniche lunghe. È il preferito. Se Giacobbe preferisce Giuseppe, cosa devono fare gli altri figli? Gli altri figli, Giacobbe immagina, i miei figli faranno quello che faccio io. Io preferisco, amo di più Giuseppe, anche gli altri miei figli imparano da me e lo amano. Questo è il suo pensiero, ma in realtà non è così. Purtroppo i figli dai genitori imparano, ma certe cose, quelle più intime, non le imparano. O perlomeno fanno fatica. Gli altri lo odiano. Odiano Giuseppe, proprio perché è preferito dal padre. Non sono contenti che lui sia amato dal padre. È il più piccolo di tutti. Arriverà dopo Beniamino, non è ancora arrivato. Giuseppe è soffre per le gelosie dei suoi fratelli. Con lui non hanno buoni rapporti. Si vede che le varie madri non hanno potuto educarli, non hanno saputo, perché se loro tra di loro nutrivano gelosie, possono ben parlare finché vogliono, ma cosa trasmettono ai figli? Trasmettono quello che vivono, non quello che dicono, quello che vivono. Trasmettono le gelosie e le invidie. E queste si manifestano per la prima volta, o perlomeno in modo evidente, quando Giuseppe ha dei sogni. Lui pensa che i sogni, per lui sono sogni, saranno sogni anche per gli altri, e li racconta, come anche voi raccontate appena vi svegliate, raccontate a vostro marito o a vostra moglie il sogno che avete avuto. Così anche lui racconta i suoi sogni alla presenza di tutti i fratelli, e per grazia c'è anche il padre che ascolta. Non sa ancora cos'è la prudenza, perché lui non sa cosa sono le gelosie. Li ricordate i due sogni? Lui si trova in un posto, c'è il sole, la luna, le stelle, tutte che si inchinano davanti a lui. E il giorno dopo un altro sogno, lui, aspetta che non me lo ricordo bene neanch'io, mi pare, il suo covone, che ha fatto il covone col grano, riceve gli inchini dei covoni dei suoi fratelli, di tutti gli altri, si inchinano a lui. I fratelli ascoltano il sogno con attenzione e dicono: tu vuoi che noi ci inchiniamo davanti a te? Pensano il sogno come il riflesso della sua dei suoi pensieri, di lui non ci aveva mai pensato, perché il sogno è il sogno. Noi sappiamo distinguere tra sogno e realtà. Nessuna colpa dei sogni, ma i fratelli non colpano, come se quei sogni li avesse costruiti lui ad occhi aperti. Tu vuoi che noi ci inchiniamo davanti a te, che noi ti adoriamo, e hanno cominciato a nutrire verso di lui una gelosia ancora più grande, che è diventata odio. Vedono i sogni come le reali aspirazioni del loro fratellino. Tanto che quando il padre lo manda, aveva 17 anni, lo manda dietro ai fratelli che vada a portargli il pane, perché sono andati a pascolare le greci, 2-3 giorni di cammino, per loro era niente a quei tempi, per noi sarebbe impensabile, ma gli dice: vai, porta, magari con un asino o due, non so, porta il pane ai tuoi fratelli che sono a pascolare. E lui va tranquillo, è ubbidiente e ama i suoi fratelli, va a portare il pane, a portare le scorte per il pranzo, per la cena, per alcuni giorni probabilmente. Quando lo vedono arrivare da lontano, il sognatore arriva e pensano: questa è l'occasione buona per farlo fuori, così i suoi sogni restano sogni. Il sognatore arriva e progettano come fare. Beh, facile, facciamo finta che l'abbia spranato una belva, così, e noi abbiamo trovato il suo vestito intriso di sangue, così il papà non dubita che siamo stati noi. Se non che a Ruben, che è il maggiore, che in fondo si sentiva un po' responsabile dei suoi fratelli, dice: ma questa non mi piace proprio, e progetta qualche cosa per salvarlo e dice: aspetta, non facciamolo subito, mettiamolo giù in questa cisterna che è senza acqua e quindi può star lì un po' come fosse in prigione, intanto lui pensava: mi prendo tempo, così magari domani o dopodomani, quando non ci sono, lo tiro fuori e lo riporto a casa. Ma nel frattempo i fratelli vedono arrivare una carovana e Giuda, un altro dei fratelli, dice: ma guarda, a ucciderlo noi non ci guadagniamo niente, se invece lo vendessimo a quei mercanti, loro lo comprano e lo portano via, loro vanno in Egitto, se lo portano in Egitto e oltre a vendere l'incenso che hanno sulla gobba dei loro cammelli, vendono anche uno schiavo, e lo vendiamo. Tutti accettano la proposta, è vero, però teniamo la tunica dalle mani e quella, il primo capretto che uccideremo, la bagneremo con quel sangue. Allora non c'è ancora la possibilità di scoprire il DNA e queste cose, e il padre penserà è sangue di suo, che il leone o qualche altro animale selvatico. 20 sicli ci guadagnano. In Egitto è schiavo, ma lui continua a comportarsi come gli ha insegnato suo padre, a comportarsi col timore di Dio, E quindi il suo dovere di schiavo lo fa bene, tanto che si guadagna la fiducia, anzi, la piena fiducia del suo padrone, Potifarre. Ma anche qui, ecco, si ripete la storia. Una donna, si ripete la storia degli inizi. La moglie di Potifarre si invadisce di questo giovanotto e lo vuole portare a letto, ma lui vive nel santo timore di Dio, come gli ha insegnato suo papà Giacobbe. E lei trova il modo perciò di vendicarsi, che lui non le ha obbedito. E lo accusa, trova il motivo e il modo per accusarlo di fronte a suo marito, che lo stima. E il marito era l'ultima cosa che pensava di questo bravo giovanotto, che potesse desiderare sua moglie di andare a letto con lei. E allora, nella prigione degli schiavi, poveretto, finisce in prigione. È la prigione anche del faraone. La fedeltà a Dio, Dio sembra che non lo voglia premiare per la fedeltà che lui ha vissuto con Dio. Lui potrebbe dire: ma cosa ho fatto io di male per meritarmi la prigione? Non avevo, anzi, aveva resistito al male. No, lui non si lamenta con Dio. Sempre va in prigione. Anche in prigione lui continua a vivere nel santo timore di Dio. E il capo delle guardie della prigione comincia a stimarlo e a dargli dei compiti anche nella prigione. Anche lì il santo timore di Dio fa sì che tutti ti vogliano bene, quindi anche lì è amato, anche dai prigionieri, che addirittura riescono a confidarsi con lui. In prigione si trovano, a un certo punto arrivano il niente meno che il sommelier del faraone e il suo pasticcere, e a un certo punto anch'essi sognano e hanno, come si può dire, trovano che l'unico con cui possono avere confidenza a raccontare il loro sogno è proprio lui, Giuseppe. E allora il primo, il sommelier, allora non si chiamava così, coppiere, quello che preparava le coppe del vino per il faraone, per i suoi ministri, ha avuto un sogno e lo racconta. Lo ricordate? Io non me lo ricordo bene, so che c'entra dell'uva, che lui la spreme, riempie le coppe. No, quella non è dopo, è un'altra cosa. Qui è proprio la coppa di vino. Comunque, il vino viene apprezzato e dopo 3 giorni, nel sogno, lui capisce, erano 3 le coppe, quindi. E allora Giuseppe dice: questo sogno, cosa poteva pensare Giuseppe? I miei sogni non si sono realizzati per niente, anzi, i suoi fratelli l'hanno venduto, suo padre non lo vede più da chissà quanti anni, altro che inchinarsi davanti a lui. Comunque spiega: tu, tra 3 giorni, il faraone ti rialzerà il capo e riprenderà il tuo posto. Allora sentire questo prende coraggio anche il pasticcere, il panettiere. Anch'io ho fatto un sogno stanotte. Avevo 3 cesti di pane sulla testa, ma venivano gli uccelli a beccarmi il pane e portarmelo via. Anche tu, dice Giuseppe, tra 3 giorni il faraone ti rialzerà il capo, ma in un altro modo ti impiccherà. Oh. 3 giorni dopo, tutti e due escono dalla prigione, uno per riprendere il suo posto al tavolo del faraone e l'altro per essere impiccato. Però prima che uscissero di prigione, Giuseppe ha detto: ricordatevi di me. Certo, ha detto il sommelier, mi ricorderò di te. E invece si è dimenticato. Si è dimenticato. Questa storia gli è venuta in mente di nuovo 2 anni dopo. E intanto Giuseppe in prigione. In prigione. 2 anni dopo il faraone ha un sogno e nessuno riesce a dirgli nulla. È il sogno famoso delle 7 vacche grasse che vengono divorate dalle 7 vacche madre e poi le 7 spighe rosse che vengono divorate dalle 7 spighe magre. Nessuno sa dire al faraone cosa possono significare quei sogni. Non erano sogni normali. Allora il sommelier si ricorda, ma c'è uno che a me ha interpretato giusto il sogno. Lo dice al faraone e il faraone lo fa chiamare. E così Giuseppe spiega il sogno al faraone, che gli crede, e perciò dice: nessuno può essere più sapiente di te per aiutarmi in questi 7 anni più 7 che devono arrivare, nei 7 anni di abbondanza e nei 7 anni di carestia. E così ecco che Giuseppe dalla prigione improvvisamente si trova seduto alla destra del faraone sul suo trono e può comandare a tutti, e la sua autorità è quella del faraone. È stato elevato dall'etame, come dice un salmo, messo tra i principi. Arrivano davvero i 7 anni, pensa, 7 sono tanti, di abbondanza. E poi all'8º, ecco, comincia la carestia. Sanno già, o almeno lui sa già, e il faraone sa già, che anche questa durerà 7 anni. Noi la chiameremo crisi, 7 anni di crisi, ma di quella seria, tanto che la gente comincia ad aver fame, e non solo in Egitto, anche nel resto del mondo. Questa carestia arriva persino là dove vive Giacobbe con i suoi 11 figli. E allora Giacobbe dice: si sente dire che in Egitto c'è ancora il grano nei magazzini del faraone. Andate là, forse riuscite a comprarne un po'. Prendete con voi oro e argento e partono e vanno e arrivano. E li vede Giuseppe, li riconosce, ma non dice nulla. Ha imparato ad essere prudente, non dice nulla, prima li vuol conoscere. Sono sinceri o no? La loro sincerità continua anche se viene messa alla prova? La loro sincerità loro sono fratelli che si vogliono bene oppure no. E allora li fa ritornare con Beniamino, che la prima volta non l'avevano preso con sé, e mette alla prova il loro amore per Beniamino. Accetta che uno, Simeone, resti in prigione al posto di Beniamino, e li mette alla prova per bene, per due volte. Solo la terza volta che arrivano, dopo che hanno finito le scorte, solo la terza volta, piange, scoppia in lacrime e si fa riconoscere. Immaginatevi che paura. Adesso lui ha il coltello dalla parte del manico, non è più schiavo, anzi, chissà cosa ci fa. Si vendicherà. Loro conoscevano queste cose, conoscevano la vendetta, conoscevano l'odio, conoscevano le invidie e le gelosie. Giuseppe le conosceva perché le aveva subite, ma non perché le aveva viste. È prudente, ma non le fa sue, non li fa suoi questi sentimenti, tanto che arriva a dire ai suoi fratelli: non abbiate paura, è stato Dio a mandarmi qui prima di voi. È stato Dio a mandarmi qui. Non sapeva in che modi ha usato Dio per mandarlo lì. Ha usato il peccato dei suoi fratelli. Ma lui arriva a pensare: è stato Dio a mandarmi qui. Adesso lo si vede, adesso lo si capisce, prima no. È stato Dio a mandarmi qui prima di voi, per voi, in vista della vostra, diciamo così, salvezza dalla fame, dalla morte, dalla distruzione della carestia. È stato Dio a mandarmi qui. Quindi Giuseppe non è capace di nutrire odio per i suoi fratelli, perché riconosce il disegno di Dio. Riconosce che tutta la storia, quella che lui ha vissuto, nella quale lui ha sofferto, e mica poco, tutta la storia era nelle mani di Dio, era guidata da lui. Da prima ti condurrò per vie tortuose, dice un salmo. Ecco, le vie tortuose, essere venduto, finire accusato, finire in prigione, nonostante che lui fosse stato sempre nel timore di Dio, sempre buono, dimenticato in prigione. È stato Dio a condurmi qui, a mandarmi qui prima di voi. Da dove vengono queste parole di Giuseppe? È stato Dio a mandarmi qui prima di voi e per voi, e anche per opera vostra, cioè adoperando le vostre teste, adoperando le vostre mani. È stato Dio però a mandarmi prima di voi e per voi. Da dove vengono queste parole? Da chi le ha imparate? Le ha sentite in passato? O le ha sentite dal futuro? Queste parole Giuseppe le ha sentite dal futuro. Di chi sono queste parole? Sono di Gesù. È Gesù che dice: in verità, come schiavo con la morte da schiavi, esaltato dopo essere passato per la morte. È Gesù che può dire: sono qui per colpa vostra, ma sono qui perché mandato dal Padre. E sono qui per voi. Gesù non nutre nessuna vendetta per i peccatori, perché riconosce che è stato Dio a guidare la sua storia, nella quale lui, a causa dei peccatori, ha sofferto la morte, la passione, la morte, prima di essere esaltato, essere messo a sedere alla sua destra. Quindi la vicenda di Giuseppe, comprese queste sue ultime parole, ultime che vi ho detto io, lui ha parlato ancora, ma comunque, comprese queste, sono profezia della vita di Gesù, della storia di Gesù, sono profezia dell'amore di Gesù per noi, peccatori. Sono parole rassicuranti, piene di luce. Giuseppe, per arrivare a dire queste parole, ha adoperato la maturazione di tanti anni di sofferenza nelle prigioni, accusato ingiustamente, calunniato. Ha sofferto molto, senza odiare, perché vedeva le mani di Dio. Ha sofferto l'invidia dei fratelli, non la capiva, perché pensava: se mio padre mi ama, anche voi, perché voi siete anche voi figli e imparate dal vostro padre. Pensava così, non era vero, ma lui non capiva altro, dovrebbe essere così. Se mio padre mi ama, voi siete suoi figli, anche voi mi amate. Così pensava. Da loro è venduto. Da schiavo viene apprezzato, ma anche poi calunniato. Rimane fedele a Dio. Rimane fedele a Dio anche in prigione, dove da Dio riceve sapienza per rivelare i sogni. E soffre ancora a lungo, e poi viene, quando meno se l'aspetta, elevato, glorificato alla destra del Faraone. Quando incontra i fratelli, prima di tutto li mette alla prova, perché se in loro non c'è timore di Dio, è tutto inutile. Non abbandona la sua prudenza maturata in tutti questi anni. Essi aspettano la sua vendetta perché ricordano il proprio peccato. Invece lui, che è cresciuto nella sofferenza e nel ricordo del Padre, non riesce a nutrire vendetta, ma nutre continuamente quell'amore che ha imparato dal Padre suo. Lui ha maturato la certezza che essere fratelli, è vivere gli uni per gli altri, senza guardare al passato. Perché al di sopra dei fratelli continua a vedere il Padre. Lui continua a vedere Giacobbe, che li ama tutti, lui continua a vedere suo padre che li ama tutti, vede che il padre soffre per la sua mancanza causata dal peccato dei fratelli. Il padre crede che lui sia morto. E ha sofferto anni e anni, che adesso suo padre non debba soffrire ancora perché lui mette a morte i suoi fratelli, che il padre non debba soffrire ancora perché lui si vendica e fa loro del male. lui vede il Padre, vede l'amore del Padre per i suoi fratelli, e lui perciò reagisce non a quel che hanno fatto i suoi fratelli, ma a quello che sta facendo il Padre che li ama. E lui impara dal Padre che li ama. Così tutta la storia che lui ha vissuto ai suoi occhi appare come un disegno provvidenziale guidato dalla mano di Dio, compreso il peccato dei suoi fratelli. Se i suoi fratelli non avessero peccato, lui non sarebbe arrivato in Egitto, non sarebbe arrivato ad essere viceré del faraone. Quindi Giuseppe vede anche il peccato dei suoi fratelli, benché sia peccato, benché meriti il castigo, ma lo vede come provvidenziale, un disegno provvidenziale di Dio, perché Dio è il pantocrator. Voi la conoscete questa parola? In italiano pantocrator la conoscete di sicuro, perché avete dei mosaici qui in Sicilia che del volto, del busto di Gesù, che lo chiamate, quello è il pantocrator, chiamato così dal greco. Dopo in italiano l'hanno tradotto onnipotente, ma è sbagliato. Così che noi ci facciamo un'idea di Dio sbagliata dicendo onnipotente, perché intendiamo noi sempre la parola potente come fa quel che vuole, ma non è vero. E noi in quel fa quel che vuole, noi intendiamo, è come noi, uno che fa quel che vuole realizza il suo egoismo. Ma Dio non ne ha egoismo, Dio ha solo amore. Sarebbe giusta la parola onnipotente se noi dicessimo tutta la potenza dell'amore, perché Dio è l'amore. Invece la parola pantocrator, a tradurla bene, non si può con una parola italiana. Vorrebbe dire che tiene in mano tutto. Una parola non c'è. Tiene in mano tutto, tutto il mondo, tutta la storia, tutti gli uomini, guida lui la storia dell'umanità, della creazione. Giuseppe vede che Dio tiene in mano tutta la storia, sia quel che è successo di bene, sia quel che è successo di male. Noi impieghiamo, ce ne vuole, perché noi riusciamo a vedere che Dio è pantocrator, che tiene in mano tutto. Qualche volta ci riesce di vederlo. Una volta ricordo una vedova giovane, suo marito è morto giovane, 39 anni. Immaginate, piante. Ma dopo 2 anni questa donna mi ha detto: ho visto, poi non mi ha spiegato il perché, io non, forse a quel momento non avevo tempo neanche di chiederglielo, ma ho visto che è stato provvidenziale. Quindi anche lei, come Giuseppe, dopo 2 anni ha visto che anche quel momento di sofferenza è entrato nella storia dell'amore che Dio ha per noi, che Dio aveva per lei. E così qualche volta si sente qualche riflesso anche di qualcuna delle grosse disgrazie che capitano, anche per via di terremoti o di, qualche volta anche di guerre, si dice: ma guarda, sì, è stato male, abbiamo sofferto, ma che provvidenza, adesso siamo più fratelli, che provvidenza, adesso siamo maturati interiormente, che non ce lo saremmo sognato prima. I fratelli di Giuseppe sono in Egitto in cerca di cibo e invece trovano il fratello ritrovano quel fratello e lo trovano come vero fratello per loro. L'avevano venduto come schiavo, adesso lo ritrovano là come vero fratello. Godono del suo amore fraterno, imparano cosa vuol dire essere fratelli, lo imparano da lui. Pensate che roba, che meraviglia. E grazie a lui, o grazie, come si può dire, a loro, non grazie, è sbagliata questa parola, ma si può capire, grazie al loro peccato, adesso non solo loro vengono salvati dalla carestia, ma anche tutto l'Egitto e anche i popoli circostanti. Se passiamo dalla profezia, che è questa vicenda, alla realtà, comprendiamo Gesù che è Salvatore non solo per noi, non solo per coloro che lo hanno fatto morire, ma per tutto il mondo. Ha guadagnato la salvezza per tutto il mondo. Basta che vadano da lui a prendere il grano, basta che vadano da lui a prendere il pane che lui dà. Il modo con cui Giuseppe è arrivato in Egitto è umiliante per lui, ma anche per loro. Anche per loro è stato umiliante, perché potevano chiedersi: ma da che famiglia viene questo qui? Che fratelli ha che non l'ha difeso? È umiliante anche per loro. Che fratelli sono quelli che vendono il proprio fratello? Siamo noi. La morte di Gesù è umiliante, un'umiliazione anche per noi. Che fratelli siamo stati per lui? Cosa significa essere fratelli? Lo impariamo dalla vicenda di Giuseppe e dei suoi fratelli. Essere fratelli che significa? Da lui impariamo, non da loro. Significa saper soffrire per i fratelli, soffrire gli uni per gli altri. Dobbiamo ricordare che ognuno di noi è venuto al mondo con le doglie della madre. Ognuno di noi è venuto al mondo facendo soffrire sua madre. Ci abbiamo forse mai pensato? Sappiamo che ci sono le doglie del parto, ma io non avevo mai pensato fino a poco fa che io sono stato causa di sofferenza per mia madre. I fratelli condividono le doglie della loro mamma. Se vedono la mamma soffrire, soffrono anche loro. Beh, di solito i fratelli non si fanno vedere, non si fanno sentire le doglie della mamma. Però quelli che arrivano ormai a saperlo, a pensarlo, capiscono. Quindi condividono, perché la sofferenza della mamma rimane anche dopo, perché rimane come un amore più grande. Quindi anche i fratelli dovrebbero avere un amore più grande per i fratelli, perché hanno sofferto per loro quando sono venuti al mondo. Giuseppe, per amore del padre Giacobbe, e in obbedienza a lui nutre solo amore per i suoi fratelli. In fondo è per amore del padre Giacobbe e in obbedienza a lui che anche i figli vanno in Egitto a cercare il grano. È stato Giacobbe a dirglielo. Quindi per non far soffrire ulteriormente il padre, per obbedire a lui, vanno, e è quest'atto di obbedienza che li salva. Per amore del padre, Giuseppe benefica i suoi fratelli. è ancora vivo mio padre? Chiede a loro. È per amore del padre che li benedica. E allora vediamo che la figura del padre è alla base, il sostegno della vera fraternità, dell'amore dei fratelli tra di loro. È la figura del padre la base, il sostegno, la forza. È così per noi. Chi si ricorda del padre di tutti e lo ama e gli dà peso, questi riesce a superare i propri sentimenti di inimicizia provenienti dall'invidia o dalla gelosia o dalla rabbia o dall'avidità, riesce a superarli per amare i fratelli. Se è vero, costante il ricordo del padre, l'amore tra i fratelli parte sempre dal padre. L'abbiamo visto per Giuseppe e i suoi fratelli, così è per noi. Per questo Gesù, come dicevo ieri, per questo Gesù ci fa guardare costantemente al padre, ci rivela il padre e il suo amore, tanto che riesce a dirci Gesù: il padre vostro. Cosa fa? Quando fa sorgere il sole, non fa preferenza, non lo fa sorgere solo sui campi dei buoni, ma lo fa sorgere su tutti i campi, anche su quelli dei cattivi. E quando fa piovere, io l'ho visto, ve l'ho raccontato forse, che quando ero parroco nel primo posto avevo l'orto, il comune mi ha dato l'appartamento e con l'appartamento anche un orticello che confinava con l'orticello del farmacista, perché anche al farmacista il comune aveva dato l'appartamentino e l'orticello, e il farmacista era un mangiapreti. E il sole quando sorgeva, prima sul suo, perché sul mio c'era l'ombra di una casa. E io cosa dovevo dire? Ma signore, tu fai sorgere prima su quello del mangiapreti e dopo sul mio, che io ti servo tutti i giorni. E quando pioveva, le prime goccioline c'erano sul mio e sul suo contemporaneamente. Il padre fa sorgere il suo sole sui buoni, sui cattivi e sui buoni, dice Gesù. Perché Gesù le dice queste cose? Perché ci dice che è fatto così l'amore di Dio? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Ce lo dice perché dobbiamo imparare a essere fratelli da padre, da come il Padre ama noi. Quell'amore lì dobbiamo avere noi, non ce n'è un altro amore, non c'è un'altra fontana di amore, l'unica è lui, l'unica fontana dove attingiamo l'amore è il padre, quindi quel tipo di amore lì dobbiamo, di quell'amore dobbiamo riempirci, non ce n'è un altro. E se chiamiamo amore altre fontane, ci accorgeremo che è un'acqua salata, che non è amore vero, ma è mescolato con una fila di egoismo. L'unico amore degno di questo nome è quello che viene dal Padre. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro. Cioè, abbiate l'amore, diventate anche voi fontane di amore, ma di quello del Padre. Così ci insegna Gesù e così ci ha mostrato Gesù, ci ha dato questo esempio. Chi si ricorda del Padre e lo ama, ecco, questi riesce a superare gli ostacoli che abbiamo dentro e che ci sono fuori e riusciamo a diventare fratelli per gli altri, veri fratelli. La memoria e l'affetto del Padre è superiore al nostro, quello che abbiamo naturalmente, e contiene, riesce a contenere tutti i fratelli, benché abbiano fragilità e difetti che qualche volta diventano peccati. Quindi l'amore del Padre contiene tutti. Il nostro amore deve contenere tutti, perché è amore del Padre. Gesù ci mette sempre davanti il Padre. E così noi riusciamo a diventare e ad essere veri fratelli gli uni per gli altri. Sia lodato Gesù Cristo.